I giochi dell'armonia presenta.
Una settimana con Papa Francesco. Un programma di Angela Ambrogetti.
Cari amici, bentrovati a tutti voi. Eccoci ancora una volta insieme per parlare di quello che il Papa ha fatto nella settimana appena trascorsa. Ovvio che tutto è stato concentrato per il Triduo Pasquale, la celebrazione della Pasqua e la recita del Regina Caeli nel giorno del lunedì dell'Angelo. Proprio della resurrezione ha parlato oggi il Papa nella catechesi, un'udienza incentrata sul tema della resurrezione e del perché ognuno di noi in qualche modo cerca tra i morti colui che è risorto. Allora, ascoltiamo insieme le parole di Papa Francesco e auguriamogli anche naturalmente una buona giornata di onomastico, perché oggi è San Giorgio. La liturgia ricorda questo santo storico della Chiesa cattolica e il Papa, sappiamo, si chiama Jorge Mario Bergoglio, per cui ascoltiamo il Papa e facciamogli gli auguri.
Questa settimana è la settimana della gioia. Celebriamo la resurrezione di Gesù. È una gioia vera, profonda, basata sulla certezza che Cristo risorto ormai non muore più, ma è vivo e operante nella Chiesa e nel mondo. Tale certezza abita nel cuore dei credenti da quel mattino di Pasqua, quando le donne andarono al sepolcro di Gesù e gli angeli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Perché cercate tra i morti colui che è vivo?» E queste parole sono come una pietra miliare nella storia, ma anche una pietra di inciampo. Se non ci apriamo alla buona notizia, se pensiamo che dia meno fastidio un Gesù morto che un Gesù vivo. Invece, quante volte nel nostro cammino quotidiano abbiamo bisogno di sentirci dire: perché stai cercando tra i morti colui che è vivo? E quante volte noi cerchiamo la vita fra le cose morte, fra le cose che non possono dare vite, fra le cose che oggi sono e domani non saranno più, le cose che passano. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Ne abbiamo bisogno quando ci chiudiamo in una qualsiasi forma di egoismo o di autocompiacimento, quando ci lasciamo sedurre da poteri terreni e dalle cose di questo mondo, dimenticando Dio e il prossimo, quando poniamo le nostre speranze in vanità mondane, nel denaro, nel successo. Allora la parola di Dio ci dice: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Perché stai cercando lì? Quello non ti può dare vita. Sì, forse ti darà un'allegria di un minuto, di un giorno, di una settimana, di un mese. E poi? Perché cercate fra i morti colui che è vivo? E questa frase deve entrare nel cuore e dobbiamo ripeterla. La ripetiamo insieme 3 volte? Facciamo lo sforzo? Tutti. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Forte. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Perché cercate tra i morti colui che è vivo? E oggi, quando torniamo a casa, diciamola dal cuore, in silenzio, ma che venga quella domanda. Perché io nella vita cerco tra i morti a colui che è vivo? Ci farà bene farlo. Non è facile, e si è aperto a Gesù. Non è scontato accettare la vita del risorto e la sua presenza in mezzo a noi. Il Vangelo ci fa vedere diverse reazioni, quella dell'Apostolo Tommaso, quella di Maria Maddala e quella dei due discepoli di Emmaus. Ci fa bene confrontarsi con loro. Tommaso pone una condizione alla fede, chiede di toccare l'evidenza, le piaghe. Maria Maddalena piange, lo vede ma non lo riconosce. Si rende conto che è Gesù soltanto quando lui la chiama per nome. I discepoli di Emmaus, depressi e con sentimenti di sconfitta, giungono all'incontro con Gesù lasciandosi accompagnare da quel misterioso viandante. Ciascuno per cammini diversi. Cercavano tra i morti colui che è vivo. E fu lo stesso Signore a correggere la rotta. E Dio, che faccio? Quale rotta seguo per incontrare Cristo vivo? Lui sarà sempre vicino a noi per correggere la rotta se noi abbiamo sbagliato. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Questa domanda ci fa superare la tentazione di guardare indietro a ciò che è stato ieri e ci spinge in avanti verso il futuro. Gesù non è nel sepolcro, è risorto e lui è il vivente, colui che sempre rinnova il suo corpo, che è la Chiesa, e lo fa camminare attirandolo verso di lui. Ieri è la tomba di Gesù e la tomba della Chiesa, il sepolcro della verità e della giustizia. Oggi è la resurrezione perenne verso la quale si sospinge lo Spirito Santo, donandoci la piena libertà. Oggi viene rivolto anche a noi questo interrogativo. Tu, perché cerchi tra i morti colui che è vivo? Tu che ti chiudi in te stesso dopo un fallimento e tu che non hai più la forza di pregare, perché cerchi tra i morti colui che è vivo? Tu che ti senti solo, abbandonato dagli amici e forse anche da Dio, perché cerchi tra i morti colui che è vivo? Tu che hai perso la speranza e tu che ti senti imprigionato dai tuoi peccati, perché cerchi tra i morti colui che è vivo? Tu che aspiri alla bellezza, alla perfezione spirituale, alla giustizia, alla pace? Abbiamo bisogno di sentirci ripetere e di ricordarci a vicenda l'ammonimento dell'angelo. Questo ammonimento, perché cercate tra i morti colui che è vivo, ci aiuta a uscire dai nostri spazi di tristezza e ci apre agli orizzonti della gioia e della speranza. Quella speranza che rimuove le pietre dai sepolcri e incoraggia ad annunciare la buona novella, capace di generare vita nuova per gli altri. Ripetiamo questa frase dell'angelo per averla nel cuore e nella memoria e poi rispondere ognuno in silenzio. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Ripetiamola. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Ma guardate, fratelli e sorelle, lui è vivo, è con noi. Non andiamo da tanti sepolcri che oggi ti promettono qualcosa, bellezza, e poi non ti danno niente. Lui è vivo, non cerchiamo fra i morti colui che è vivo. Grazie.
Il Papa ha voluto anche ringraziare per i tanti messaggi di auguri, sia per la Pasqua sia per l'onomastico. Purtroppo ha detto non è umanamente possibile rispondere a tutti, perciò desidero ringraziare di cuore i bambini, i giovani, gli anziani, le famiglie, le comunità parrocchiali religiose, le associazioni, i movimenti, i diversi gruppi che hanno voluto manifestarmi affetto e vicinanza. Abbiamo iniziato con l'udienza generale, io vorrei fare una piccola pausa per un ricordo molto particolare. Nel giorno di Pasqua ci ha lasciato Benedetto Nardacci, è stato per anni la voce della Radio Vaticana proprio durante le udienze generali, è stata lui la voce che ha dato la cronaca con grande professionalità del momento dell'attentato a Giovanni Paolo II nel 1981. Ecco, in questo momento lo vogliamo ricordare anche tutti noi. Torniamo alla festa e la gioia di Pasqua e della Resurrezione. Roberta Gisotti ci racconta proprio il messaggio Urbi et Orbi e la messa del Santo Padre in Piazza San Pietro.
Cristo è risorto, venite e vedete, è la buona notizia per eccellenza, la base della nostra fede e della nostra speranza, ha ricordato Francesco.
Se Cristo non fosse risorto, il cristianesimo perderebbe il suo valore, tutta la missione della Chiesa esaurirebbe la sua spinta, perché è da lì che è partita e che sempre riparte.
È questo il messaggio che i cristiani portano al mondo.
In Gesù l'amore ha vinto sull'odio, la misericordia sul peccato, il bene sul male, la verità sulla menzogna, la vita sulla morte.
E dunque, in ogni situazione umana segnata da fragilità, peccato e morte, la buona notizia non è soltanto una parola, ma una testimonianza di amore gratuito e fedele.
È uscire da sé per andare incontro all'altro e stare vicino a chi è ferito dalla vita e condividere con chi manca del necessario e rimanere accanto a chi è malato o vecchio o escluso.
Questa è la gioiosa certezza nel cuore di ogni cristiano.
L'amore è più forte, l'amore dona vita, l'amore fa fiorire la speranza del deserto.
Il Papa ha quindi invocato il risorto.
Aiutaci a cercarti affinché tutti possiamo incontrarti, sapere che abbiamo un Padre e non ci sentiamo orfani, che possiamo amarti e adorarti.
Aiutaci, ha chiesto, a sconfiggere la piaga della fame aggravata da conflitti e da immensi sprechi di cui siamo spesso complici, a proteggere gli indifesi, specie bambini, donne, anziani, a volte sfruttati e abbandonati, ad assistere i fratelli colpiti dall'epidemia Ebola in Guinea, Sierra Leone e Liberia o affetti da tante altre malattie diffuse anche per l'incuria e la povertà estrema. Consola, ha aggiunto, quanti sono lontani dai propri cari, strappati ai loro affetti, come i sacerdoti e i laici sequestrati, conforti migranti che hanno lasciato le proprie terre per sperare in un futuro migliore, vivere con dignità e professare liberamente la fede.
Ti preghiamo, Gesù glorioso, fa cessare ogni guerra, ogni ostilità, grande o piccola, antica o recente.
Francesco non ha dimenticato i tanti paesi percorsi da conflitti e discordie, in particolare la Siria, perché quanti soffrono possano ricevere i necessari aiuti umanitari.
Le parti in causa non usino più la forza per seminare morte, soprattutto contro la popolazione inerme, ma abbiano l'audacia di negoziare la pace. Ormai da troppo tempo a testa.
E ancora ha chiesto di confortare le vittime delle violenze fratricide in Iraq e di sostenere la ripresa dei negoziati tra israeliani e palestinesi e perché si fermino gli scontri nel Centrafrica, gli attentati terroristici in Nigeria, le violenze in Sud Sudan e perché gli animi si volgano alla riconciliazione in Venezuela. Poi un pensiero speciale all'Ucraina.
Perché tutte le parti interessate, sostenute dalla comunità internazionale, intraprendano ogni sforzo per impedire la violenza e costruire in uno spirito di unità e di dialogo il futuro del paese.
Infine, una preghiera per il mondo intero.
Per tutti i popoli della terra ti preghiamo, Signore. Tu che hai vinto la morte, donaci la tua vita, donaci la tua pace.
Non temete di tornare ad incontrare Cristo. Questo è il senso dell'omelia, della veglia di Pasqua, la madre di tutte le veglie, come diceva Sant'Agostino, che è stata presieduta da Papa Francesco nella Basilica Vaticana. Tornate in Galilea. C'è una Galilea in ogni nostra vita. È il luogo dove abbiamo incontrato Gesù e dove tutto è iniziato. Ce ne parla Isabella Piro.
Mettiamoci in cammino.
Sì, è proprio il camminare verso Cristo, la parola che conclude l'omelia di Papa Francesco per la veglia pasquale, ma è una conclusione che è anche un nuovo inizio, perché camminare vuol dire andare in Galilea dove tutto era iniziato, dove Gesù aveva chiamato i pescatori ed essi lo avevano seguito. Andare in Galilea vuol dire rileggere tutto a partire dalla fine, che è un nuovo inizio.
Non abbiate paura, non timete. Andare in Galilea significa qualcosa di bello. Significa per noi riscoprire il nostro battesimo come sorgente viva, attingere energia nuova alla radice della nostra fede e della nostra esperienza cristiana. Tornare in Galilea significa anzitutto tornare lì, a quel punto incandescente in cui la grazia di Dio mi ha toccato all'inizio del cammino. È da quella scintilla che posso accendere il fuoco per oggi, per ogni giorno, e portare calore e luce ai miei fratelli e alle mie sorelle. Da quella scintilla si accende una gioia umile, una gioia che non offende il dolore e la disperazione, una gioia buona, una gioia mite.
Ma dopo il battesimo, sottolinea il Papa, nella vita del cristiano c'è anche un'altra Galilea, una Galilea più esistenziale, l'esperienza dell'incontro personale con Gesù Cristo che ci ha chiamati a seguirlo e a partecipare alla sua missione.
In questo senso, tornare in Galilea significa custodire nel cuore la memoria viva di questa chiamata. Quando Gesù è passato sulla mia strada, mi ha guardato con misericordia, mi ha chiesto di seguirlo. Andare in Galilea significa recuperare la memoria di quel momento in cui i suoi occhi si sono incrociati con i miei, il momento in cui mi ha fatto sentire che mi amava.
E poi il Pontefice rivolge una domanda diretta al cuore di ogni cristiano.
Oggi, in questa notte, ognuno di noi può domandarsi: qual è la mia Galilea? Fare memoria. Andare indietro col ricordo. La ricordo? L'ho dimenticata? Cercala e la troverai. Lì ti aspetta il Signore. Sono andato per strade e sentieri che mi hanno fatto dimenticarla? Signore, aiutami. Dimmi qual è la mia Galilea. Sai, io voglio ritornare là per incontrarti e lasciarmi abbracciare dalla tua misericordia. Non è un ritorno indietro, non è una nostalgia, è ritornare al primo amore per ricevere il fuoco che Gesù ha sceso nel mondo, portarlo a tutti, sino al confine della terra. Tornare in Galilea senza paura.
E al termine della messa il Papa ha voluto rivolgere così ai tanti fedeli presenti i suoi auguri per la Santa Pasqua.
Vi auguro a tutti voi buona e santa Pasqua, con la gioia del Gesù risorto. E andare avanti senza paura. Buona Pasqua.
Torniamo indietro e torniamo al venerdì, il giorno del dolore, il giorno del pianto, il giorno della riflessione sulla morte di Gesù. La tragica esperienza vissuta accanto a Gesù da uno dei 12 apostoli, Giuda Iscariota, è stato il tema centrale della omelia di padre Raniero Cantalamessa, predicatore della Casa Pontificia, che ha tenuto la sua omelia nella celebrazione della Passione del Signore, presieduta nel Venerdì Santo da Papa Francesco nella Basilica Vaticana, al momento dell'adorazione della croce con il Papa, la e anche moltissimi fedeli. Un momento importante nell'unico giorno in cui non si celebra la Santa Messa, il venerdì. E poi Venerdì Santo, la sera, l'appuntamento con migliaia di fedeli al Colosseo per la Via Crucis. 50 anni dopo che Papa Paolo VI ha voluto riprendere questa pia tradizione che ha tanti importanti occasioni di riflessione. Riflessioni che quest'anno sono state affidate a Monsignor Giancarlo Bregantini, arcivescovo di Campobasso Boiano, e che il Papa ha ascoltato con particolare attenzione. Della Via Crucis di venerdì sera ci parla Tiziana Campisi.
Assorto in preghiera, Papa Francesco ha ascoltato le meditazioni della Via Crucis e le sue parole sono state come sussurrate nella notte che ha ricordato la passione di Cristo, forti ma pacate, quasi a volere delicatamente toccare l'intimo di chi ascoltava, parole con le quali il pontefice ha sottolineato la contrapposizione tra il male e l'infinito amore di Dio per gli uomini che supera tutte le cose.
Era una croce pesante, perché riassume tutta la brutura del male. Tuttavia è anche una croce gloriosa, perché raffigura tutto l'amore di Dio che è più grande delle nostre iniquità e dei nostri tradimenti. Nella croce vediamo la mostruosità dell'uomo quando si lascia guidare dal male, ma vediamo anche l'immensità della misericordia di Dio che non ci tratta secondo i nostri peccati, ma secondo la sua misericordia.
Ricordando poi che Cristo porta la risurrezione, il Papa ha recitato una preghiera di Gregorio Nazianzeno che evidenzia la piccolezza dell'uomo di fronte a Dio e la grandezza del suo amore e del suo perdono. Quindi ha avuto un ultimo pensiero per i malati.
Ricordiamo i malati. Ricordiamo tutte le persone abbandonate sotto il peso della croce, affinché trovimo nella prova della croce la forza della speranza, della resurrezione e dell'amore di Dio.
Intensi i testi delle riflessioni scritte dall'arcivescovo di Campobasso Boiano, Monsignor Giancarlo Bregantini, che nelle 14 stazioni della Via Crucis ha portato le ingiustizie, la corruzione, i drammi degli immigrati, le ferite delle donne che subiscono violenze, il dolore di tante madri. Ma il presule ha voluto evidenziare che la passione insegna ad offrire la vita perché possa portare frutto, come quella di Cristo, che seppure piagato, stremato e per 3 volte caduto, resta maestro di vita, perché insegna ad accettare le fragilità e a non scoraggiarsi di fronte ai fallimenti.
L'eredità che ci ha lasciato Gesù è quella del servizio, è proprio essere servitori gli uni degli altri. Questo ha detto Papa Francesco nella messa in cena Domini, che ormai per il secondo anno è ormai una tradizione, non è stata celebrata in San Giovanni Laterano, nella cattedrale di Roma, ma in un luogo della sofferenza. L'anno scorso è stato il carcere di Casal del Marmo, quest'anno è stato invece il centro della Fondazione Don Gnocchi, che è dedicato alla misericordia. Un momento davvero molto particolare in Santa Maria della Provvidenza, nella cappella dove ospiti, assistenti e familiari hanno assistito a questa intensa celebrazione. Ce ne parla Deborah Donnini.
Nell'ultima cena Gesù fa un gesto di congedo e ricorda il Papa nell'omelia pronunciata a braccio, ci lascia un'eredità.
Lui è Dio e si è fatto servo, servitore nostro. E questa è l'eredità. Anche voi dovete essere servitori gli uni degli altri. E lui ha fatto questa strada per amore. Anche voi dovete essere servitori e nell'amore.
Papa Francesco sottolinea che il gesto di lavare i piedi è un gesto simbolico. Lo facevano gli schiavi, i servi ai commensali, alla gente che veniva a pranzo, perché a quel tempo le strade erano tutte di terra e quando entravano in casa era necessario lavarsi i piedi. Tutta l'omelia ruota dunque attorno alla riflessione su Gesù che fa un servizio di schiavo e che lascia questo come eredità. Quindi il Papa si è inginocchiato davanti a ciascuno dei 12 disabili, ha lavato, asciugato e baciato i loro piedi, persone con disabilità diverse, alcuni temporanee, altri croniche. Con i suoi 16 anni il più giovane di loro è Osvaldigno, originario di Capoverde, i più anziani Pietro e Angelica, 86 anni. Poi c'è Samuele, segnato dalla poliomielite a 3 anni e che al centro Santa Maria della Pace ha trovato non solo cure, ma anche formazione professionale, un lavoro e persino una sposa. E Hamed, 75 anni, musulmano, originario della Libia, che in seguito ad un incidente stradale ha riportato seri danni neurologici. Un quadro dunque della sofferenza del mondo, dove però risplende la luce dell'amore.
Nel giorno del lunedì dell'Angelo, Papa Francesco ha voluto guidare la preghiera del Regina Coeli a mezzogiorno e ha ricordato l'importanza della resurrezione. Lasciamo che questa esperienza impressa nel Vangelo si imprima anche nei nostri cuori, ha detto. E concludiamo con una notizia che riguarda la Radio Vaticana. È in libreria un volume edito da Rizzoli che raccoglie i testi dei servizi che riportano le omelie di Santa Marta di Papa Francesco. La messa a Santa Marta ci sarà di nuovo domani e poi il 29 aprile e poi vedremo nei giorni prossimi. Grazie a tutti voi per averci seguito e a risentirci presto.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.